La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 le notizie regionali, partiamo dalle amministrative. A meno di un mese dal voto del 24 e 25 maggio arriva il primo sondaggio sulle comunali in Toscana, che almeno per quanto riguarda i capoluoghi di provincia ridisegna degli equilibri politici. I tre capoluoghi chiamati alle urne, centrosinistra Avanti a Prato e a Pistoia, centrodestra in vantaggio ad Arezzo, ma con il rebus ballottaggio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Il centro-sinistra può segnare il colpo grosso alle comunali di maggio in Toscana, almeno nei capoluoghi di provincia al voto. Secondo un sondaggio realizzato da EMG Different per Toscana TV, può infatti vincere al primo turno sia a Prato che a Pistoia e giocarsi poi ad Arezzo il ballottaggio. Il dato generale della rilevazione effettuata a meno di un mese dalle urne racconta di un campo largo performante, mentre il centrodestra mantiene un vantaggio solo ad Arezzo. Ma attenzione, i numeri mostrano anche una partecipazione in calo in tutte e tre le città. L'affluenza stimata si fermerebbe al 62% ad Arezzo, al 60% a Prato e addirittura al 52% a Pistoia, un risultato di adesione alla scelta che può modificare le percentuali finali. Ad Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è avanti con il 43%, seguito dal candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli al 40,5%. Decisivo potrebbe diventare dunque il candidato civico Marco Donati, stimato al 13%, vero ago della bilancia in caso di ballottaggio, vicino comunque alle istanze del centrosinistra. A Prato il sondaggio premia nettamente il sindaco uscente Matteo Biffoni, dato oltre il 53%, quindi potenzialmente già vincente al primo turno. Il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli si ferma al 38,5%. Colpisce il risultato della lista civica Biffoni sindaco, stimata al 7%. A Pistoia infine il confronto più aperto, ma con il centrosinistra ancora avanti. Giovanni Capicchi viene dato appena sopra il 50% contro il 44,5% della candidata del centrodestra Anna Maria Celesti. Numeri che non sono una sentenza, ma che segnano l'inizio di una fase decisiva della campagna elettorale toscana.
Cambiamo adesso notizia, parliamo della nuova panchina europea che è stata inaugurata questa mattina a Firenze in via di Novoli alla fermata della tranvia San Donato Università. Sentiamo com'è andata, ci racconta tutto in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, beh, naturalmente un fatto simbolico, no? In queste ore, in questi giorni Firenze, anche in virtù del 50° anniversario dell'Istituto Universitario Europeo, un po' la capitale d'Europa, sono girati a Firenze o di persona oppure attraverso collegamenti i vertici stessi dell'Unione Europea, delle istituzioni europee. Questo è un fatto simbolico, una panchina blu con... Proprio in diretta sono state disegnate le stelle dell'Europa, ci troviamo di fronte alla fermata Guidoni Università T2 della tranvia, naturalmente alle spalle dell'università dove peraltro c'è via Altiero Spinelli, quindi un fatto molto simbolico. Naturalmente l'occasione era un po' troppo ghiotta dal punto di vista della metafora per non chiedere cosa serva all'Europa per non rimanere in panchina, no? In un momento in cui si vanno a ridisegnare tutti gli equilibri geopolitici, la vice sindaca Galgani, che era presente all'inaugurazione insieme con il presidente del quartiere 5 Ferraro, ha detto che sostanzialmente la cosa più importante in questo momento è la pace, naturalmente, e la autosufficienza energetica, non in senso autarchico è stato detto, ma per proteggere i cittadini europei dal caro vita e anche naturalmente per affrancarci dalla dipendenza nei confronti di altri player internazionali. Sappiamo quanto questo oggi complichi la vita a tutti i paesi dell'Unione Europea. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo a San Miniato, a Firenze il restauro da 3,6 milioni di euro, il cantiere rimasto aperto alla città, a Firenze la Basilica di San Miniato al Monte celebra la conclusione dei lavori con un grande evento di videomapping fino a lunedì, ogni sera alle 21 fino alle 5 del mattino. La facciata del monumento si accenderà con immagini e proiezioni artistiche dedicate alla sua storia millenaria e alle fasi del recupero appena concluso. Sentiamo Sandra Salvato.
Firenze ritrova uno dei suoi simboli più amati. A San Miniato al Monte si conclude infatti un importante intervento di restauro finanziato attraverso le risorse del PNRR destinato alla tutela del patrimonio culturale italiano. La basilica che domina la città dall'alto torna così a splendere dopo mesi di lavori che hanno interessato alcune delle parti più delicate del complesso monumentale. Un recupero che ha permesso di restituire luce a superfici segnate dal tempo, intervenendo su elementi architettonici e decorativi di grande valore storico e artistico. Per celebrare la conclusione del cantiere è stata organizzata una cerimonia pubblica voluta dall'abate padre Bernardo Gianni della comunità monastica di San Miniato, con le istituzioni cittadine e regionali, dal presidente della Toscana Eugenio Giani alla sindaca di Firenze Sara Funaro. L'intervento rappresenta anche uno degli esempi concreti di come i fondi europei del PNRR stiano incidendo sulla conservazione dei beni culturali italiani, con l'obiettivo non solo di restaurare monumenti, ma di renderli più accessibili, sicuri e vivi per le comunità. E proprio da San Miniato arriva un messaggio che va oltre Firenze. Investire nella cultura significa investire nell'identità del paese, nella sua memoria e anche nel suo futuro.
Evento domenica 10 maggio, iniziativa di raccolti fondi per avviare un progetto a Casa Caciolle a Firenze alle 12 con offerta libera, iniziativa dedicata a Stefano Maffei, promossa da Fuori Binario e Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Mag Firenze e Micro One. Sentiamo il direttore di Fuori Binario, Cristiano Lucchi.
Ma sì, la cosa fondamentale è che le persone che vivono in strada, che sono povere, che sono escluse dal mercato del lavoro, che sono escluse dal diritto della residenza talvolta, e se vanno in banca a chiedere anche un piccolo prestito vengono sostanzialmente respinte. E quindi abbiamo deciso, visto che ce n'è un enorme bisogno, di mettere su una collaborazione con il microcredito di Mag Firenze, nato alle Piagge 20 anni fa, e in particolare con Micro 1 che è attivo nel centro storico di Firenze, e lanciamo appunto questo microcredito per i senza dimora, che sostanzialmente si concretizza in una raccolta fondi, che però non sono donazioni ma sono prestiti che le persone possono fare a Fuori Binario, e questi soldi verranno destinati alle persone che hanno bisogno di coprire piccole spese ma che diventano vitali per la loro sussistenza, la loro sopravvivenza. La cosa particolare appunto è un microcredito per chi è senza garanzie, perché le garanzie saranno garanzie di relazione, garanzie di amicizia, garanzie di accompagnamento in un percorso di rinascita, di crescita, che prende naturalmente spunto già dal lavoro svolto col giornale Fuori Binario.
Dopo le precipitazioni persistenti dell'inizio settimana, che hanno messo nuovamente in sofferenza alcune strade della città con tombini intasati, allagamenti, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi, torna a porre la questione degli interventi di manutenzione e della mappatura dei punti critici a Firenze, ribadendo la necessità di un iter di manutenzione che sia in capo ad un unico soggetto, onde evitare rimpalli di responsabilità o stalli nei vari step di intervento. Ascoltiamolo.
Alia, che è un soggetto che si occupa della pulizia della superficie, delle griglie e dello spazzamento della strada. Poi abbiamo Publiacqua, che fa la manutenzione interna dello spurgo e della parte della fognaria, e poi abbiamo il comune che ha la competenza della sede stradale e quindi anche dei tombini, dei chiusini, dei coperchi, che sono quindi sul manto stradale, e anche fa, diciamo, il controllo e il coordinamento tra tutti questi soggetti. Però devo dire che il suo controllo fa, a mio avviso, per usare anche un gioco di parole, un po' acqua. Il problema che è emerso qual è? Che manca veramente un soggetto unico per fare un intervento, tant'è che spesso e volentieri si rimpallano queste responsabilità, e vi spiego per quale motivo. Perché magari arriva Alia, deve sollevare un pozzetto per pulire dentro il pozzetto, quindi la tubazione, e questa tubazione deve essere vuotata, e non lo fa perché magari il chiusino, il coperchio, la griglia non viene via, quindi deve chiamare il comune, che ovviamente poi devono far coincidere i vari interventi, e deve essere chiamata a sua volta Publiacqua per la parte di interesse. Ecco, tutta questa serie di commissioni e di interventi spesso e volentieri non sono coordinati e portano alla non vuotatura e al non corretto il flusso di quello che sono le acque.
Una finestra sulla Maremma, questo venerdì si è affacciata su Scarlino, un viaggio di Controradio per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto, ideato e curato da Chiara Brilli e Beatrice Ramazzotti, che ci racconta oggi della storia produttiva, ma anche di una delle spiagge più belle della costa toscana. Ascoltiamo.
Noi la chiamiamo il Casone perché quella zona lì si chiama così, quindi quando uno lavora lì si dice lavora al Casone. È uno stabilimento chimico, uno dei più grandi d'Europa, è stato aperto alla fine degli anni 60 quando chiusero le miniere e soprattutto quando iniziarono invece a vendere la pirite all'estero, a lavorarla in loco per produrre l'acido solforico. Tuttora vi si produce acido solforico, ma non più da pirite, bensì da zolfo. Vengono venduti in tutta Europa, in tutto il mondo. Partono con l'acido solforico con le navi che vengono qui al pontile. Anche questo, c'è un collegamento tra l'alta ciminiera bianca e rossa che svetta qui sulla piana di Scarlino e il pontile sul mare. E così il biossido.
Andiamo adesso a dare uno sguardo meritatissimo su uno dei gioielli, un patrimonio veramente, una delle spiagge più belle d'Italia. Parliamo naturalmente di Cala Violina.
È una sabbia di granelli di silicio particolare che dà il nome alla spiaggia, perché camminandoci, soprattutto in inverno quando non c'è nessuno, emette un suono che ricorda il violino. È una spiaggia delicata, selvaggia, incastonata in mezzo alla macchia, si raggiunge solo a piedi o in bicicletta e anche le barche devono ancorare a 400 metri di distanza. Da giugno a settembre è a numero chiuso da diversi anni e il primo anno ci sono state tante polemiche, però adesso è diventato anche un esempio, viene ripreso da altre spiagge, per esempio in Sardegna. È l'unico modo per proteggerla e già 700 persone sono abbastanza.
Angela Terzani, presidente di giuria del Premio Terzani, e Paola Colombo, la presidente dell'associazione Vicino Lontano che organizza il festival e il Premio Terzani, hanno annunciato che Ala Faragi, l'autore del romanzo epistolare Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio, potrà partecipare alla serata della 22esima edizione del Premio Letterario Internazionale intitolato a Tiziano Terzani. Domani al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Ala Faragi, attualmente detenuto nel carcere di Palermo, è il vincitore del Premio Terzani 2026. Sentiamo proprio Paola Colombo, la presidente dell'associazione Vicino Lontano.
Siamo molto contenti che i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Palermo abbiano consentito ad Ala Faragi di essere a Udine e permettere a tutto il pubblico che affolla il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ha una capienza di 1200 posti, di ascoltare quello che la giuria, nella motivazione del premio, ha definito una storia esemplare di dignità e di coraggio di questo giovane ragazzo naufragato su un barcone nel 2015, ingiustamente accusato di esserne lo scafista, di essere responsabile della morte di 49 persone che morirono asfissiate nella stiva, e che nonostante questa condanna non si è mai arreso e non ha mai smesso di sperare nella giustizia. È una storia veramente davvero toccante, esemplare, e anche quest'anno la giuria ha saputo cogliere insomma un libro che così nel così come faceva Tiziano Terzani, certamente può dirci qualcosa di importante. È successo anche l'anno scorso quando la giuria ha scelto di assegnare il premio ai giornalisti e alle giornaliste palestinese uccise a Gaza.
Torna domani alle Murate di Firenze la terza edizione di Città della Cura, il festival gratuito promossa dall'associazione Tocca a Noi, che mette al centro il tema della cura come pratica sociale, politica e collettiva. Ai nostri microfoni parla Lucrezia Iurlaro, la presidente di Tocca a Noi.
È il terzo appuntamento di questo festival che abbiamo ideato ormai 3 anni fa. Sicuramente un momento, un'occasione per fare in modo che tutta la nostra rete associativa sparsa per tutto quanto il territorio d'Italia possa ritrovarsi, ma anche un festival che mette assieme tutta la nostra visione e il nostro lavoro quotidiano che facciamo sui territori. È ispirato al libro Il manifesto della cura di un collettivo inglese uscito ormai qualche anno fa, che si rimmagina un mondo, gli spazi, le relazioni appunto incentrato sul paradigma della cura. Una cura che è un atto di responsabilità, non l'atto medico che ci possiamo immaginare pensando alla cura, ma un modo proprio diverso per reimmaginarsi le relazioni tra le persone. Quindi con questo festival vogliamo parlare di cura tra generi, perché le nostre battaglie, insomma le nostre campagne vanno nel senso di creare un'equità tra generi. Penso alla battaglia, la prima che abbiamo fatto contro la tampon tax sull'accessibilità dei prodotti mestruali, una cura tra generazioni per rimettere insieme tutte le persone di età differenti, la cura dell'habitat e la cultura della cura, quindi unendo tutti questi filoni qui che quest'anno, in questa terza edizione, saranno un po' più concentrati in meno panel, ma non meno interessanti degli altri anni.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, venti deboli ma ricalmi, temperature le minime in ulteriore aumento, le massime fino a 27-28 gradi nelle pianure interne. Alle 13:01 in questo momento arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.